Benvenuto o bentornato su Radio IT e bentornato a Primo Bonacina, amministratore di PBS, Primo Bonacina Services, che è con noi per l'episodio numero 62 di CEO Advisor, il podcast di cui è protagonista. Per una dozzina di minuti, più o meno, e come di consueto, Primo ci regalerà spunti di management concreti e fattivi. Buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio IT.
Oggi parliamo di cicli tecnologici e partiamo dalle prime automobili. Quando furono immesse sul mercato non potevano certo competere con la trazione a cavallo, fosse essa in sella o tramite carrozza, ma era una cosa del tutto normale.
Sì, appunto, il tema di cui vorrei parlare adesso è proprio legata all'evoluzione dei sistemi, della tecnologia e dell'innovazione. Tornando al tuo cavallo, avevamo avuto migliaia di anni per migliorare la nostra capacità di condurre un cavallo. Invece la tecnologia automobilistica era ovviamente ancora agli inizi. Non solo era agli inizi l'auto, ma anche tutte le cose al contorno. Le strade erano poche, non asfaltate, difficili da percorrere, le stazioni di servizio ovviamente erano scarse e le auto ovviamente erano lente, costose, inaffidabili. E proviamo a pensare alle auto elettriche. Addirittura le prime risalgono alla fine del XIX secolo, ma ovviamente non ebbero successo, erano solo un primo esperimento. Nel XX secolo le auto elettriche per lungo tempo furono ancora relegate in secondo piano dalle auto carburante, perché ovviamente in relazione a queste erano più economiche e avevano maggiore autonomia. Però l'evoluzione delle batterie, comunque in generale l'evoluzione tecnologica, ha contribuito significativamente alla diffusione delle auto elettriche. Ho letto recentemente una statistica che dice che le sorpasseranno più o meno alla fine di questa decade, quindi quasi domani. Insomma, queste nuove batterie si sono dimostrate più efficienti e con durata maggiore rispetto alle precedenti e quindi le nuove auto sono ora più accessibili. Insomma, ne abbiamo cresciuto l'autonomia, in sintesi sono veramente funzionali.
Ecco, da questo breve excursus storico emerge un elemento. Una nuova tecnologia, quando nasce, si trova sempre in una sorta di svantaggio rispetto al resto.
Ecco, qui arriviamo un po' al punto nodale, direi. Io lo chiamerei svantaggio sistemico. Facciamo un esempio anche molto, molto banale. Ci alziamo la mattina e ci hanno aggiornato il software in cloud o l'interfaccia di quel sito web e non ci ritroviamo. Sicuramente chi l'ha modificata per farla migliorare, ha migliorato le funzionalità, ha migliorato la fruibilità, ma noi non ci ritroviamo perché il sistema che c'è intorno a quel sito, per esempio le nostre conoscenze, le nostre abitudini, ci dicono: ma cavolo, abbiamo sempre fatto così, perché adesso me l'hanno cambiato sotto il naso, adesso divento improduttivo. E proprio questo è il punto. All'inizio di una nuova generazione di strumenti in genere non esiste un sistema pronto all'uso destinato ad accoglierli e quindi, come sappiamo perfettamente nell'esempio che ho fatto, molti potenziali clienti preferiscono aspettare che questo sistema nuovo, diciamo, diventi pronto, sia arrotondato da un sistema appunto che sta all'intorno all'innovazione. Poi sappiamo benissimo che altri non aspettano, li chiamiamo gli early adopter, quelli che appena vedono un nuovo interessante prodotto o servizio che si concretizza iniziano i primi esperimenti. Certo, loro pensano che se si aspetta che la nuova tecnologia sia migliore della precedente si corre un grosso rischio, perché magari alcuni concorrenti avranno già dedicato del tempo ad apprendere novità e, cosa più importante, i nostri concorrenti avranno iniziato a costruire sistemi, e li chiamiamo a volte ecosistemi, quindi loro e quelli dei loro partner torno adesso. Insomma, così facendo, se loro si muovono in anticipo, potrebbero guadagnare clienti che potrebbero in seguito essere recuperabili a fatica. Insomma, dobbiamo capire che questi concorrenti potrebbero crearci un vantaggio che potrebbe durare nel tempo, quantomeno fino alla successiva innovazione tecnologica o di processo.
Ok, ma puoi farci qualche esempio di questo vantaggio sul lungo termine?
Ma per esempio sto pensando alla musica. Per esempio alcuni musicisti hanno iniziato a sperimentare con gli strumenti elettronici molto prima di altri loro contemporanei, creandosi un vantaggio competitivo, o hanno sperimentato tecniche di sala d'incisione. Ma attenzione, non pensiamo sempre a cose elevate, non pensiamo sempre al digitale, all'intelligenza artificiale, all'elettronica, comunque a professionalità alte. Possiamo anche pensare a cose molto concrete e manuali, all'innovazione solo in cucina, nell'agricoltura, nell'edilizia, non so, nel giardinaggio. Se un giardiniere non utilizza, non so, gli sradicatori di erbacce o i soffiatori di foglie, perché ovviamente sono degli acquisti, sono costosi, alla fine si è sempre fatto così e non sono poi così convenienti nel breve, probabilmente allora non se ne svilupperanno le competenze d'uso. E quindi il rischio qual è? Che ci si troverà spiazzati quando la tecnologia e i sistemi diventeranno più efficaci, quando questo gap sistemico si annullerà, il che prima o poi succederà. Un altro pensiero che mi viene è quello, per esempio, alla stampa, quindi una cosa molto tradizionale che esiste da Gutenberg. Se non andiamo a Gutenberg, i giornali stampati esistono ormai quasi da un paio di secoli. Bene, le società di media nel passato hanno difeso a lungo un modello di contenuti costosi supportato da pubblicità, ma sappiamo che probabilmente non sarebbe durato a lungo. Igor, ti farei un esempio. Tu sai quando è nato il fashion magazine Vogue, quello del Diavolo Veste Prada?
Sì, ovviamente conosco il magazine, ma non ho idea di quando sia stato fondato. Tirerei a indovinare, ma non mi sembra il caso.
Bene, è nato nel 1892, quindi ha oltre 130 anni. Ecco, quindi chiaramente quando è nato era fortissima l'innovazione, ma quanto contava Vogue nel passato? Quanto poteva influenzare il mondo della moda? Sicuramente moltissimo. E quanto conta Vogue ai giorni nostri? Probabilmente ancora abbastanza, come appunto il film che ho citato, Il Diavolo Veste Prada, ci ricorda. Peraltro Il Diavolo Veste Prada è uscito nel 2006, quindi stiamo parlando di già abbastanza tempo fa. E la domanda, quanto conterà tra 10 o 20 anni Vogue? Non lo sappiamo, probabilmente non allo stesso modo o comunque non nello stesso formato. Insomma, ci saranno allora diverse credibili alternative a un magazine patinato e costoso. Insomma, l'idea è la solita discussione. Si è sempre fatto così, va bene fino a un certo punto, ma ovviamente arriva il momento in cui certi paradigmi cambiano e certe cose che, virgolette, si erano sempre fatte così, non sono più valide, non sono più di attualità.
Ok, il quadro è chiaro, cioè quando c'è un nuovo ciclo tecnologico, i sistemi non possono fare a meno di migliorare, ed è probabile che anche la tecnologia alla base lo faccia. Ma tu hai qualche suggerimento a riguardo proprio per il miglioramento della tecnologia?
Il tema è un tema di approccio. Gli early adopter hanno un approccio, gli utilizzatori più tradizionali e che non sono early ne hanno un altro. Allora vorrei dare dei consigli a uno e all'altro. Agli early adopter non c'è la necessità di dire loro di abbracciare la nuova tecnologia, se sono early adopter appunto normalmente lo fanno, non devo dire niente loro. L'unica cosa che posso dire loro è attenzione, ovviamente, di studiare bene quello che stanno facendo, e ovviamente ci possono anche essere tecnologie fallaci o che non hanno un futuro. Pensiamo ad esempio al metaverso, che era l'hype di qualche anno fa e oggi se ne sente parlare molto di meno. Bene, diciamo che l'early adopter, navigando su un terreno più insicuro, evidentemente deve tenere sempre gli occhi aperti, sia nello scoprire nuove tecnologie, ma anche nel capire se queste nuove tecnologie hanno veramente sostanza alla base. Ma secondo me è più interessante parlare alla moltitudine degli ascoltatori, ovvero quelli che banalmente non sono gli early adopter, non hanno tempo, voglia, passione, interesse di andare a fare la scoperta della tecnologia e quindi l'abbracciano più avanti. E quindi che proposte vi posso suggerire? Io vi darei tre pensieri che sono legati a tre numeri, la metà, i due terzi e i tre quarti. Provo a dare questo spunto. Secondo me, quando una nuova tecnologia è efficace al 50%, la metà di cui parlavo, rispetto alla precedente, è opportuno, anzi io direi è sostanziale nostro dovere di manager e imprenditori cominciare a prenderla, a comprendere le implicazioni sul nostro business e anche su quello dei nostri clienti e partner. Ricordate che avevamo parlato poco fa di ecosistemi. Insomma, non aspettiamo che sia veramente matura, cominciamo a vederla sviluppare, ma abbracciamola, interessiamoci, apprendiamola, sperimentiamola in qualche modo già quando è quantomeno, per così dire, metà cotta. Non aspettiamo che sia completamente cotta, basta che sia non più esattamente al sangue, se posso usare un'analogia. Ecco, il secondo numero è due terzi. Quando raggiunge i due terzi del livello tecnologico delle tecnologie precedenti, secondo me dovremmo prendere in considerazione la creazione di una divisione, una nuova linea di prodotto, un nuovo approccio di processo che l'adotti. Insomma, la tecnologia si è raggiunto, già scavallato la metà, ha raggiunto più o meno i due terzi. È chiaro che sto parlando di concetti, non c'è esattamente un righello per misurare, ma insomma spero che i concetti siano chiari. Insomma, quando è matura ragionevolmente a sufficienza, decisamente dobbiamo esserci, e dobbiamo esserci in modo concreto. E il terzo punto sono i tre quarti. Quando raggiunge i tre quarti, allora lì è tardi, è potenzialmente tardi. Dovremmo agire con urgenza. O ne facciamo già parte, o appunto c'è il rischio che sia tardi. E di sicuro un sacco di gente, non solo gli early adopter, saranno più avanti di noi. Allora come facciamo? Recuperiamo? Cambiamo business? Non lo so. Però allora sicuramente potrebbe essere il caso di acquisire un concorrente più avanti di noi. O comunque di attuare delle azioni decisive e concrete per cercare di recuperare il tempo perso. Insomma, se siamo early adopter siamo già al pezzo, se non siamo early adopter dobbiamo essere molto molto attenti, molto capaci di capire qual è lo stato dell'innovazione ed essere pronti ad abbracciarla più o meno quando i relativi sistemi al confronto diventano sostanzialmente pronti.
Molto bene Primo, grazie come sempre per le tue considerazioni. Prima di salutarci, desideri aggiungere qualche altra informazione?
Allora, io vi aspetto qui ovviamente su Radio IT, sul podcast CEO Advisor, ma anche sul mio sito primobonacina.com/articoli, dove potrete trovare altre riflessioni di questo tipo, o ancora meglio vi potete abbonare alla mia newsletter settimanale primobonacina.com/news.
Perfetto, e allora salutiamo Primo, qui diamo appuntamento a breve su Radio Key.
Radio IT.